Ma la faccio cinque cotro.
Fatto io. Non è una domanda proprio specifica, nel senso che è un tema di cui abbiamo già parlato, però sento il bisogno di avere un approfondimento oppure una parola in sostegno di questa cosa. Cioè, per me è molto difficile comunque riuscire a perdonare, chiedo sempre delle condizioni magari nel perdono, così, cioè guardando proprio la mia vita. Per cui niente, volevo magari chiedere se è possibile approfondire questo tema dal punto di vista di quali strumenti possiamo mettere in pratica proprio per riuscire a lasciare andare rancore, le cose così.
Sì, abbiamo fatto un ritiro su questo e poi dopo l'abbiamo molto approfondito anche durante il ritiro sulla misericordia. Sì, comunque non ci scandalizziamo, è un tema che ritorna e ricorre continuamente. E quindi continuamente dobbiamo aiutarci a ricordarci che cosa vuol dire non perdonare. Vuol dire continuare a versi un veleno sperando che faccia male a un altro. E ti uccide. Questo come cosa oggettiva. Come cosa soggettiva poi non può essere una scelta di un figlio del divino volere. Perché oltretutto noi non vogliamo neanche che faccia male all'altro. Non c'è solo il punto che ci facciamo male da noi stessi, che già è una cosa grossa e sarebbe bene evitare. Però se anche non dovesse fare male a noi, cosa che non è, noi non vogliamo neanche che faccia male ad altri, perché altrimenti questo vorrebbe dire non essere con Gesù, non essere Gesù. Non è Lui, non è la sua volontà. E quindi queste cose sono i punti fondanti. E poi bisogna pregare e chiedere la grazia di essere capaci, perché è il Signore che lo fa in noi, ce lo siamo detti tante volte. E di fronte a certe cose è difficilissimo. L'umano non ce la può fare, non ce la può fare. La volontà umana trova mille motivi per non farlo, adesso senza entrare nei dettagli, ma intanto non è importante sapere come, chi e perché. Questo vale per tutti, no? Allora, È solo divinamente che si può fare questo, è solo perché Lui ha perdonato dalla croce gratuitamente me, te, tutti e tutti quelli anche che noi facciamo fatica a perdonare e che anzi ci chiede, per noi e per gli altri, di portarglieli perché li vuole tutti, a sa tutti, no, no, però quello là no perché, no, tutti, nessuno escluso. Allora, se noi vogliamo fare davvero questo cammino per noi e per l'umanità, dobbiamo essere uno col Signore per portargli anime, soprattutto quelle difficili, no? E se uno che fai fatica a perdonarlo, magari non è tanto buono, gentile, simpatico, può darsi che... o magari sei tu. Cioè, no, non importa adesso, non entriamo così, no? Però è ancora più difficile e quindi è lì che ci dobbiamo impegnare ancora di più per portarli al Signore, e lo facciamo attraverso di Lui che ci abita e fa queste cose perché Lui è Dio e perché questo perdono gratuito, incondizionato, non è umano, è divino. E questo da parte nostra, poi come abbiamo spiegato bene anche nel ritiro, spero che ve lo ricordiate, questo perdono. Vi ricordate che c'era anche il passo del Papa dove diceva chiaramente che per ottenerlo il perdono poi l'altro doveva fare determinate cose, pentirsi, confessarsi, eccetera, eccetera. Questo è un discorso che riguarda l'altra persona. Ecco, quello che riguarda noi, il perdono è gratuito e si dà perché l'abbiamo ricevuto gratuitamente, per amore, così come l'abbiamo avuto. Il fatto che poi l'altra persona lo possa ricevere o meno, lì dipende da lui. Se lo accoglie, se si pente, se si confessa, se ripara, come diceva il Papa, nei limiti del possibile, perché dicevamo, se uno ha ucciso qualcuno può riparare facendolo risuscitare. Però può riparare fin dove può, e soprattutto col pentimento, con la confessione, con la contrizione del cuore, eccetera, eccetera. In questo caso quel perdono che gratuitamente è già stato dato da Lui e da noi, lo riceve anche l'altro. È chiaro?
Sì, grazie. Ma scusa, se tu vedi dall'altra parte che nonostante tu ci abbia messo umanamente la tua buona volontà, perché come dicevi tu è un dono divino, continua imperterrito a comportarsi, perché tu poi dopo controlli a distanza, no? cioè male, continua eccetera. Cioè, in quel caso lì cosa devi, cioè,
ma ti difendi, non è che
cosa, cioè,
allora uno mi ha dato uno sberlone, io l'ho perdonato, eccetera. Ok, gli do anche l'altra occasione, come dice il Vangelo, porgi l'altra guancia. Cosa vuol dire l'altra guancia? Vuol dire dargli un'altra occasione, di modo che se per caso è pentito si può ritornare a ristabilire una relazione, no? Se però invece ogni volta che passi sempre uno schiaffone prende,
esatto.
E poi anche no, non lo restituisci, ma ti metti in una posizione, ti metti in una posizione, giustamente, scusa, a un certo punto hai perdonato il ladro, ma non per questo gli lasci il portafoglio a portata di mano, oltretutto sarebbe anche un tentarlo.
Esatto.
E quindi, cioè, non so se mi
spiego, diciamo, per loro, però rimane
una persona proprio che si comporta in maniera... Cioè, non è mica, tu le puoi perdonare tutto, ma non è detto che sei tenuto a invitarla a cena. Cioè, cerchiamo di capirci.
Pure, guarda, ti dirò una cosa. Un determinate persone a me piacerebbe tanto.
Cosa?
Che bussassero...
Invitarle a cena?
Beh, non è proibito. Sto dicendo che non è obbligatorio. Se lo vuoi fare e pensi che possa essere utile per te e per loro, soprattutto per loro, fallo. E poi vediamo cosa succede.
Ma non credo, cioè dovrebbe
no, però no, non mettiamo delle cose a priori. I pregiudizi no. Non gli dico no perché intanto so già che lui. No, aspetta di vedere cosa fa lui. Poi può essere che tu abbia ragione, può essere di no. Però il dire so già cosa mi risponde, so già che cosa fa,
no.
No. Perché questo vuol dire mettere un pregiudizio, mettere il paese. Impedire all'altro di avere una libertà di comportamento che magari non è quella che tu ti aspetti e che è tutta la vita che hai visto. Va bene, fino a ieri era così, ma domani potrebbe essere diverso. Tutti hanno il diritto e anche il dovere certe volte di cambiare e dobbiamo anche aspettarci che se abbiamo pregato, se abbiamo fatto tutto quello che il Signore ci chiede e dopo non ci aspettiamo che succeda qualcosa, allora dobbiamo aspettarci che le cose accadano e che accada il bene e il meglio. Dobbiamo essere aperti a vedere che adesso succederà quella bella cosa che... perché hai fatto un intervento, perché hai pregato, perché hai offerto, perché è tutto quello che sappiamo. Allora, se no facciamo le cose per tanto è tutto inutile. No. Perché se no Gesù doveva scendere dalla croce pensando che era tutto inutile. È vero? Invece è rimasto.
Io ho vissuto una situazione così. Quando ero bambina, mio papà e mia sorella avevano avuto problemi per questioni di terreni, cose assurde. E questa cosa è andata avanti e ha rovinato una bella fetta di vita, nel senso che poi tutte le volte che si cercava di, finiva male. Quando il papà è morto, noi abbiamo deciso che ci tenevamo sotto vento, perché era troppo dolorosa questa cosa, no? E quindi io non ho mai avuto rancore con questo zio, anzi l'ho sempre voluto un gran bene, però a distanza, lei a casa sua, io a casa mia. Quando ho incontrato 20 anni fa questo cammino, dopo poco abbiamo sentito, io e Luciana, mia sorella, questa cosa chiarissima. Se questo cammino è vero, se noi lo stiamo vivendo davvero e vogliamo cambiare, non possiamo barricarci in casa e dire vabbè quella cosa lì la lasciamo lì da parte. Dobbiamo riuscire a ricostruire questo rapporto e ci abbiamo creduto. È la solita telefonata, l'incontro, e questo rapporto è stato ricostruito in modo perfetto. Il Signore non ha fatto la minestra riscaldata, che quando la mangi dici vabbè la mando giù, però insomma c'è i retrogusti. Il Signore ha dato una vita nuova sia a noi che a lei. E quel rapporto bello che c'era prima di tutte quelle menate, nelle quali noi non eravamo neanche entrate perché era stata una cosa da adulta e io ero una bambina, non sono mai più uscite. E la zia Anna, ti ricordi che tu eri venuta? Poi lei è mancata 3 anni fa e nell'ultima parte della sua vita io l'ho seguita come se fosse stata una mamma. Quindi lei mi diceva, guarda, se non avessimo ricostruito questo rapporto io non avrei avuto vicino nessuno, ma non era importante tanto, potevo anche passarmela da sola, ma non avrei più avuto possibilità. Quindi il Signore fa le cose belle, allora quando gliele chiediamo dobbiamo anche crederci. E io ho proprio questa esperienza concreta, reale, di questo tentativo che era stato fatto tante altre volte, no? Per Natale facciamo gli auguri, Pasqua, uno si sente più buono, se si sente in colpa, però poi andava sempre con... E uno diceva, vi lascio stare, ti voglio bene, ma stai a casa tua. E invece no, cioè il Signore fa proprio queste cose.
E mi piaci se non ti vedo.
Finiva così, finiva così. Ed è stato proprio bello riavere questo rapporto fresco, non col sapore del pane, era fermo, un po' ammuffito, ma il pane cotto in quel momento lì. Sì, con dire vabbè dai, ce la facciamo andare bene. E no, non ci si faceva andare bene niente. Io mi ricordo che sono ritornata con lei come quando ero bambina, che io vivevo a casa sua come a casa mia. E prendevo dal frigo, dal cassetto, tutto quello che volevo senza chiedere niente, come facevo a casa mia. E lei altrettanto, solo il Signore poteva far così, sennò dopo 20 anni, sai, le croste che erano cresciute. Era impossibile.
Prima, mentre stavamo pregando lo Spirito Santo, che chissà quante volte abbiamo pregato, siamo creature nuove, e mi frullava in mente questa cosa, che questo nuove vuol dire proprio nuove come qualitativamente. Vabbè, lo sappiamo, sì. È logico che sia così, però lo riflettevo in maniera particolare. No? E non è un nuovo perché c'è un vestito nuovo, c'è un amico nuovo, che però è uno come gli altri. No, no, è una qualità nuova, è totalmente nuovo, diverso, assolutamente diverso, proprio come essenza. Allora, vabbè.
C'era il discorso di Irene, no?
Del perdono.
Perché sto vivendo non è più un perdono, ma è cercare di riascoltare, perché mi sto accorgendo, diciamo, in questo percorso che le persone che si vogliono far aiutare le sento subito, le osservo e mi pongo subito, no? Invece mi accorgo le persone invece dure, rigide mentalmente, che sono sorde. Io ho tentato parecchie volte, ma in generale ti parlo, poi dove c'è un episodio particolare con uno dei miei colleghi di lavoro, però ho cercato di aiutarlo e aiutarmi a far capire, no? Dove sbagli tu, ci sono io, o non è proprio come dici tu, e io vedo che lui è sordo, al che arriviamo a un punto praticamente, ma in generale, delle persone dove io ho provato ad ascoltarle e loro praticamente sono sempre sulla loro idea, che quando loro parlano, è brutto da dire, però quando loro parlano io ormai sono sordo, sono diventato io il sordo, nel senso che non credo più alle parole che dicono. Come ti posso dire? Sì, non credo più a quello che dicono, perciò metto una barriera io, perché ormai non... Io ho dato tutto, non ce la faccio più.
E beh, ma continua a volergli bene, a pregare per
quello. No, quello senz'altro, però non riesco
e
più.
E poi non sedere in compagnia degli stolti.
Infatti, è quello. Non so se allontanarmi, la domanda che ti voglio fare, perché poi ne è uscito fuori questa frase, non abbiate paura di essere luce, no?
Certo.
E mi è uscito fuori praticamente questo compito: sono chiamati i figli della luce, voi siete figli della luce, la vostra presenza allontana le tenebre, sbugiarda la menzogna, accende la speranza.
È vero,
è un'altra botta mi ha dato, nel senso,
è vero, però è anche vero che c'è la libertà dell'altro e tu puoi essere luce, però bisogna che uno almeno tenga gli occhi aperti, perché se vuole chiuderli, chiude le tapparelle e mettersi in testa il cappuccio di Kuskurkan, tu puoi essere luce finché vuoi.
Ma il problema è che adesso si è invertita la parte, nel senso che magari su quello che potrebbe essere interessante, o potrei cogliere io qualcosa da delle persone interessante, è talmente stato, come si dice?
Beh, no, allora...
Sono state talmente, diciamo, bugiarde con se stesse poi alla fine che non le ascolto più, perché dico, cosa devo apprendere io da questa persona? Capito? È sbagliato, però cosa
sì,
devo
no,
prendere
in effetti è
persona?
Sbagliato, perché comunque vagliate tutto, tenete ciò che è buono, e qualsiasi persona può darti qualcosa di buono e anche dire. Naturalmente devi discernere, è chiaro, quello ti tocca, no? Però non è neanche bello proprio, se c'è una possibilità di scambio comunque, adesso poi bisogna vedere le situazioni, sì. Se non è che ci abbiamo delle ricette così rigide, certo. Tutto è molto, però è anche giusto rimanere comunque aperti. Rimanere aperti, ma non se vedi che vieni coinvolto e ti danneggiano l'anima, questo no. Allora lì uno deve avere la prudenza di non esporsi in situazioni che ti possono danneggiare. Mi spiego?
Sì,
sono
sì,
tutte cose da valutare.
Però è una linea talmente sottile
sì,
che fai presto a cadere
però
siamo a fidarti troppo, capito?
Siamo chiamati alla vigilanza, alla prudenza, all'attenzione, senza mancare di carità. E quindi è un continuo e costante discernimento, minuto per minuto, sulle persone, sulle situazioni, sulle cose, su cosa è bene fare o dire e che cosa invece è bene di no. E lì, se siamo nella Divina Volontà, sicuramente lo Spirito Santo non manca di darti le sue indicazioni ben precise e di farti sentire dove, come, quando e cosa. E senza poter fare ricette preconfezionate per tutte le situazioni, perché non è così. Alcuni vorrebbero, anche alcuni detrattori sì. Del povero Papa vorrebbero avere delle cose, no? A per B per C e da qui non ci muoviamo. Però questo non è il Vangelo, non è Gesù, non è la verità, e quindi diceva così bene, sentivamo oggi alla radio Monsignor Paglia,
sì.
Paglia, non mi ricordo più il nome, diceva che questo Papa non si è inventato proprio niente, lui legge il Vangelo, lo spiega e cerca di viverlo e di farcelo vivere a noi, punto, è la verità. E tutto questo scandalizza un mucchio di personaggi cosiddetti ben pensanti, che vorrebbero invece che le cose fossero ingessate, così non cambiano, non rischiamo sì, di non cambiare rischiamo. Forma. Sì.
Vedo, cioè anch'io volevo rilassarmi perché comunque pare che sia questo, infatti ne avevamo parlato un po' prima.
Ma siete arrivati tutti incavolati nere con qualcuno da perdonare.
No, io
ho capito.
Prima sì, poi invece, vabbè, leggendo i messaggi, pregando, eccetera, eccetera, è normale che invece poi il Signore comunque ti parla e ti guida nel sì. mio volere, è vero. Cioè, la cosa assurda è che proprio, cioè, è in continua evoluzione, cioè non, la parola sia sempre quella, ma noi, cioè se una situazione arrivi a dire, come dice lui, non basta, questa situazione è chiusa, non è vero, quella situazione non è chiusa, cioè c'è sempre un ascolto, una riapertura, e c'è anche un messaggio che proprio dice, come dicevi tu prima, che aspetta, un vuoto, vabbè, che da chi meno te l'aspetti ti può arrivare proprio quella parola che ti può aiutare,
sì,
no?
Quindi di chiunque può essere profeta per te in un certo momento della
esatto,
vita.
Esatto.
E ti senti dire qualcosa che non sarebbe la persona giusta, che non ti saresti mai aspettata, ma nel momento in cui te la dice ed è profeta a te, tu lo sai.
Sì, esatto.
È bellissimo perché...
Ed è capitato tante volte da persone che proprio magari cercate di aiutare in mille modi, che a un certo punto dice ok, senti, mettiamoci un qualcosa sopra, e invece arriva la parola, non una conversione, ma una parola che può profetizzare, no? E capisci che comunque c'è sempre il lavoro del Signore, no? E niente, anche a me in questo periodo, appunto, in questo periodo, vabbè, sempre, perché vedo che più o meno la storia è sempre quella, cioè, gira e gira. Ed è proprio questo il centro, il fulcro, perché mi è capitato, appunto, cioè le persone che ho ospitato a casa, così almeno è più chiara la situazione, che ci fanno tanto ammalare, no? Magari siamo artefici noi stessi, ci mancherebbe altro. E poi ho detto no, vabbè, non è questo il percorso giusto, cioè io comunque, se devo essere luce, perché ci è uscita questa cosa della luce, no? Giustamente, dobbiamo essere luce, devo smettere di, con l'aiuto del Signore, perché lì solo Lui ti può sanare, perché comunque sono dolori, sono ferite, che si continuano, perché questa storia, abbiamo una storia malata un po' tutti, io vengo da una famiglia dove mi ha abbandonato, quindi maggiormente vivo questo dolore, no? Anche nelle crudizie di queste cose, quindi è una doppia lama per me. Quindi ho bisogno, abbiamo bisogno tutti, però ho bisogno proprio del sostegno del Signore in questo. E poi ho detto no, ok, devo essere luce, devo smettere di guardare me, no? Non devo guardare me. E quindi devo essere comunque disponibile, ma non scoperta, dire un no col sorriso, ma non da furba pensando, ma
essere
col
disponibile
cuore.
Non vuol dire dire sì a tutto.
Sì, no, questo l'avevo già capito, però c'è l'altra parte, sì, che mi crea la ferita e quindi mi fa arrabbiare, no? E invece no, non devo prenderla, sì, come una ferita, ma sapere che al mondo siamo malati e se noi stiamo guarendo per il Signore possiamo portare la guarigione agli altri. E quindi dimenticarsi un po' questa cosa, no? La ferita, dove va a cadere, ah, io ti aiuto, tu mi... vabbè, ok, sì. Perdono, sì. E io dico no, ok Signore, ma come faccio con questa misericordia, no? Perché cioè non è facile effettivamente. E poi io ho letto questo messaggio, posso leggerlo? Che è molto bello, ore 13 Santa Cristina. E qui dice: sto riflettendo sul Dio dell'Antico Testamento, così terribile per certi versi spaventoso. Se stessi in mezzo a voi, certamente li distruggerei. E quindi io qui ho avuto un po' la soddisfazione di dire, vedi, siamo malvagi, allora c'è la... E purtroppo nel mio piccolo l'ho ragionato.
È l'umanità caduta.
Esatto,
certo,
no? E dice, è sul nostro Dio perennemente con noi, così carico di misericordia, e Gesù dice, Dio è immutabile. Ma oggi fra voi e Lui c'è il sangue di Cristo e voi siete figli. Il mio sangue è il mio sangue che copre i vostri misfatti e trattiene la sua ira, ma non sarà per sempre. Le preghiere di Maria e dei martiri santi ottengono grazie al mondo, ma anche affrettano giustizia ai miseri. E come faremo giustizia senza sterminare l'empio? Nel giorno del Signore nulla potrà più sussistere, che il Signore non riconosca come sua eredità, cioè appartenenza al Padre, eredità del Figlio conquistata sulla croce. Vegliate dunque e vigilate, perché possiate essere riconosciuti. Beato l'uomo al quale nel giorno del Signore sarà rivolto il sorriso di Dio, tu sei mio figlio.
Me lo ricordo bene.
Sì, e sì, qui, sì. Cioè, ovviamente tutte le volte che vado giù un attimo nell'oscurità, Lui poi ti illumina, e sempre così, magari anche un periodo lungo, l'ansia è questo, dico ma come mai qui non passa, no? Magari a volte l'ancore è più forte, no? E qui... Però ecco, di nuovo mi ha aiutato a capire la misericordia, no? Cioè, perché... Cioè, uno non può ignorare chi ti ha fatto del male, del male è fatto. Cioè, uno dice, ma sì, dai, no, ma sì, un tubo, il male l'ho ricevuto io, mica te.
Ma non,
sì,
è,
dai,
no. Non è negare.
Esatto,
il male.
No? Sì, però fra cristiani c'è, cioè, no? Questa cosa del
buonismo.
Dire, ma sì, no, il buonismo sulla pelle degli altri è troppo bello, no? E invece qua, qua ti fa capire realmente.
Mare e indulgenza verso il male, la misericordia.
Esatto, e c'è un altro messaggio che io ho aperto sempre, che dice, il Signore dice, io la mia carne l'ho dominata, ma la mia carne gridava vendetta, no? Infatti, cioè, vabbè, io mi sento ovviamente tutti, no? Il Signore mi capisce, mi risponde, sa, cioè, sulla mia carne, e lì mi fa proprio da balsamo, scende lo spirito, perché mi sento capita, perché come, cioè, caspita, quello che ha passato lui è un dolore, non che vabbè dai passa, oh,
ma chi più di lui può capire,
appunto, no?
Tutto e tutto.
Quindi lui proprio ti risponde, dice io sulla mia carne ho potuto perdonare e ha prevalso la mia volontà, quindi tu sulla tua carne, quindi il dolore lo devi sentire. Sì, cioè, sì. Quando io sento dolore e urlo, è perché io
non siamo mica degli atalassici.
E devo, esatto, e devo farlo sulla sua volontà. E questa è la forza.
Cristo era vivo.
Cristo era vivo sulla croce.
Esatto, è lui che ci dona la sua volontà, perché umanamente sulla carne quando urla, una fame, quel ti ha fatto così, quel ti ha dato la pugnalata, ti hanno ammazzato un figlio, questo.
Certo,
fa male. Cioè, e quindi poi la gente non ti capisce, non fa nulla, mi capisce il Signore.
Perché a lui l'hanno capito.
Appunto, figurati me. non fa nulla, però ecco, voglio sulla mia carne fare la volontà di Cristo.
Fiat,
ok.
Sì. Mi ha mandato un messaggino dove mi diceva che nel libro della Piccarretta, e precisava anche le pagine, allora eccetera eccetera, però senz'altro tutti lo riconoscete, Gesù in alcuni punti ci fa sentire le sue pene perché noi possiamo partecipare a questo, no?
Sì.
Veniva vicino, Luisa parla di sé, ma naturalmente vale per tutti, dice, veniva vicino e mi faceva sentire parte della sua sofferenza, della freddezza che gli procuravano le creature, tutte queste cose qua, no? E la domanda che faceva lei era come mai, perché in un messaggio che non abbiamo potuto trovare, perché
trovato,
naturalmente, però io ho aperto un attimo il libro che dicevi tu,
c'era
scritto pace 91 volte, era un po' troppo. Nel primo libro la parola pace il Signore la pronuncia 91 volte, per cui mi è rimasto perché ho guardato il computer. Comunque quello che mi sono appunto presa l'appunto è questo: le pene e la pace sono cose diverse. Le sofferenze che ci vengono dal nostro io sono inquietudini e turbamenti molto diversi dalla condivisione della sofferenza col nostro Dio. Allora il fatto che lui ti chieda di condividere quel dolore, quella freddezza che le anime gli hanno procurato con i loro comportamenti, peccati, disattenzioni, indifferenze, tutto quello che volete, e ti viene vicino, ti fa sentire queste cose perché tu condivida questa sofferenza, è una cosa molto diversa dalle sofferenze che ti può procurare per esempio il tuo io, il tuo egoismo o anche le persone, i comportamenti eccetera. Quelle che il Signore ti chiede di condividere non ti fanno perdere la pace, non hanno niente a che fare né con le inquietudini né con i turbamenti delle nostre cose, anzi è proprio previsto che noi soffriamo con Lui, perché in croce ci sta solo Lui. È previsto che noi soffriamo solo per quelle cose che fanno soffrire Lui, e quindi
il dolore divino,
perché altrimenti noi soffriamo per tutte le nostre cose, egoismi, delusioni, pretese disattese, tutto quello che sappiamo bene, no? Quella sofferenza lì non è divina e oltretutto ci fa anche tanto male. Ci fa male in tutti i sensi, fisico e spirituale. Però quella lì esiste finché il nostro io bello vivo e vegeto, vero? Perché nessuno può ferire un egoismo morto, ce lo ricordiamo, no? Nel momento in cui il mio egoismo è morto, speriamo, perché è sempre solo in coma, e ce lo dobbiamo dire se vogliamo essere onesti. Ogni tanto ti illudi che era morto, invece tova c'è ancora fuori un corlino che ha qualcosa da dire, va bene, balzata, Signore aiutami. Vabbè, sì, è così, no? Ecco. Nel momento in cui questo egoismo è morto, speriamo, no? Non è che non c'è più sofferenza, ma c'è solo appunto quella sofferenza divina che condividi col Signore e che fa parte di quell'aiuto che viene richiesto per la redenzione dell'umanità, che l'umanità è già redenta, non è che manca qualcosa alla redenzione del Cristo, manca da parte degli uomini, da parte sua lui ha già fatto tutto, ma da parte delle creature manca tanto, e allora quel tanto che manca noi prima di tutto per noi stessi, perché se no certo non possiamo fare, per noi stessi e per gli altri, andiamo proprio a compiere quello che manca da parte dell'umanità. È chiaro?
Sì, nel messaggio. Sì, no, è perché io sono sempre. No, nel messaggio c'era scritto anche che se non senti questa pace, allora non sei ancora, no, nel divino, non sei ancora entrata nel divino, sì, volere. Forse era un pochino lì che io non.
Sì, 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 perché la pace è proprio fondamentale. Perché la pace, il divino volere cos'è? È l'incarnazione di Cristo in te, giusto? No? È la sua presenza in te. Allora, la pace chi è?
Gesù.
Quindi, se non c'è la pace, non c'è Lui. Poi non è che Lui c'è solo con la pace e senza tutte le altre cose. C'è la pace e c'è la pace, c'è la gioia, c'è l'amore, ma ci sono anche le sofferenze divine. E tutto questo condividiamo. Vogliamo condividere solo la fetta di torta dolce a ciliegia. Dobbiamo condividere.
Certo, no, no, no. Quindi è possibile capire, voglio dire, perché a me certo sembra difficile capire quando non sei in pace per delle cose tue, che penso anche di distinguere quando ci sono, sì, da sì, quando non sei in pace, perché invece non sei ancora nella divina volontà.
Sì, ma le due cose sono la stessa cosa, perché se tu non sei in pace per le cose tue, vuol dire che
forse
è la stessa cosa. Sì.
Ok.
Che non ci conviene. Anche se a volte accade.
Che pace.
Perché poi la pace è proprio la cartina tornasole che ti fa capire da che parte sei e ti fa dire allora accolgo questo dolore perché il Signore lo vuole condividere con me, oppure ti fa dire questo dolore da comprendere, da combattere, se è dolore di peccato mi devo pentire, se è dolore di orgoglio me ne devo liberare. Quindi ci dà proprio anche la chiarezza nel comprendere. Perché la pace quella la sentiamo tutti. E quindi quando siamo in pace stiamo condividendo col Signore, quando non siamo in pace ci stiamo ancora rovellando su noi stessi. E quindi ricorriamo agli opportuni rimedi. E poi quel dolore che il Signore ti dà ha un colore particolare e cambia velocissimamente. Perché tu passi da uno stato di prostrazione profonda nella pace a uno stato di gioia così in un attimo, mentre nell'umano le cose vanno avanti per gradi, no? Ti passa un po' alla volta, passa il tempo, vabbè, un po' dimentichi, un po' metti da parte, un po' fai finta che, e invece nel Signore no, cioè ti fa davvero sentire il suo sentire nelle creature e dici o sono pazza, schizofrenica,
Oppure lui.
Perché non puoi pensare che sei tu, che adesso sei così e dopo un attimo
cosa.
Certo. Ma non perché sono volubile o perché ho avuto una tempesta ormonale, no? Cioè per intenderci, proprio perché senti un sentire diverso.
La Luisa quando dice, scusa, o com'è bello stare con Gesù anche in mezzo a mille tormenti, questo nella passione l'avrete letto. Guarda che è una frase micidiale, no? Perché è proprio un momento tremendo quello in cui lei lo dice, e però lo dice e rende proprio l'idea. Perché è lui la gioia anche sulla croce. C'erano altre cose?
No, dovrò meditare su questo. No, pensavo di più anche a... quando leggi la vita di Madre Teresa di Calcutta, no? Più che alla sofferenza, penso magari a quel distacco che ti sembra a volte di provare anche di fronte a Gesù, no?
La notte dello spirito nel divino volere non esiste. Non può esistere perché la divina volontà è luce, cioè, ce l'ha spiegato bene Gesù, perché era l'unica cosa che mi faceva paura. Però c'è
la privazione.
Non può esistere la notte dello spirito, questo buio, diciamo, di cui parlano tanti santi.
Cioè non sentire il Signore,
anche Santa Teresa.
Perché la divina volontà è luce.
se sei nella divina volontà.
È ovvio. Sì, è bene dirlo.
Uno dice, beh, la divina volontà.
Ma ha detto, non può esistere nella divina volontà. È chiaro. Sì.
Certo.
Comunque chiariamolo, perché ce lo diciamo, sì. Il presupposto è che uno questo divino potere ce l'abbia. Altrimenti altro che notti. Notti fonde, buie e tempestose. Sì. Beh, avete preparato qualche altra cosa, penso, o no?
Beh, su questo Aurora volevo aggiungere una cosa che mi sono accorto in confessione, perché io di solito quando vado parto sempre con un ringraziamento come cosa che mi hanno un po' insegnato e allora l'ho mantenuta, no? E quindi quando sono lì che ringrazio dico, caspita, vengo qui a confessare dei peccati, mi faccio tanti di quei problemi, quando poi durante il ringraziamento, cioè, vedo veramente quanti doni ho ricevuto e quante cose belle, no? E quindi gli dico, cioè appunto ricollegandomi a quello di prima, che spesso noi vediamo una cosa negativa e ci concentriamo su quella quando poi abbiamo un sacco di bene, di bello intorno, no? Poi è vero, a volte sono problemi veri, problemi reali nelle relazioni, oppure noi, con noi stessi o con Dio, no? Però a volte ci concentriamo su una cosa e stiamo lì su quella cosa negativa.
Diventa gigantesca quando...
Sì, e io lo vedo tanto che questa cosa mi condiziona quando sono un po' in difficoltà con la preghiera o quando magari non prego in maniera proprio profonda col cuore, che lì proprio parte... Le cose negative, diciamo, diventano più forti, no? E invece proprio in confessione spesso mi accorgo di questa cosa, no? Che dico, caspita, sono qua appunto a fare problemi così molto grandi, quando poi in realtà se guardo i doni e il bello che mi ha dato e mi continua a dare, vedo la differenza, nel senso che dico, caspita.
Cambiano le proporzioni.
Eh sì, giusto.
Però i peccati li confessiamo lo stesso.
Dico, dopo faccio la parte di confessione, che però non manca. Però sì, non è vero.
Allora, io, siccome te l'avevo detto, perché magari c'erano delle parti della passione che anch'io faccio a volte un po' fatica. E vabbè, sarebbero mille, ma magari intanto inizio da una. E cioè quella dove praticamente Gesù nella seconda ora in due punti nei box dove parla direttamente lui che dice praticamente che lui è mio solito che quando voglio dare chiedo.
Certo.
Vabbè, questa cosa qua comunque tutte le volte che la leggo mi colpisce, perché poi lo ripete di nuovo e dice sappi però che nel dare voglio. Prima dice così e poi dice così, nel senso che dice la stessa cosa.
Guarda, è così proprio lampante nel dono della divina volontà. Voglio darti la mia volontà e quindi ti chiedo la tua, anche perché insieme non potrebbero mai convivere. Quindi, allora, o una o l'altra, no? Allora io voglio darti questo dono così grande e tu sappi che però... Per dartelo devo chiederti.
Ok.
Voglio darti il vestito da re, tu mi devi dare i tuoi stracci.
Sì. Adesso vedo.
Voglio darti la vita eterna, devi vivere la tua vita adesso, che ancora non è eterno ma lo diventa, con me. Cioè, questo vuol dire.
Sì, perché nel contesto era che lui dà la benedizione.
E vuole essere benedetto. Certo.
Però io la vedevo ancora. I miei pensieri, vedi, tu in un secondo mi hai spiegato tutto, invece io ero qua che mi arrovellavo e dicevo allora dunque e cercavo di capire, ma perché appunto lui chiede la benedizione, cioè lui va a chiedere la benedizione a questo punto la madre, cioè la mamma dicevo, gli dice
benedici pure
me. Prima,
certo.
Così lei può benedirlo.
Sì.
È così che avviene, no?
Sì, certo.
E quindi funziona un po', però a me quello che colpisce è questa frase, perché comunque sembra, cioè in tutto, no? A parte, tra virgolette, la divina volontà, però è che mi sembrava uno scambio, nel senso,
scambio dove noi guadagniamo tanto.
Posso fare una domanda su questo argomento?
Se lei ha...
Proprio su questa cosa.
Sì, cioè,
che chiarisce.
Sì, penso che sia, nel senso quello che mi viene da me, non so, devo finire o devo...
Cioè, proprio prima che cambiate il proprio argomento, una cosa brevissima, questo scambio può essere anche una prova che il Signore ti manda per poi darti?
Io non vedo come prova.
No. Adesso.
Ah, ok, ecco, vedi, questo può essere...
Che io la pensavo così, anche a me aveva colpito questa frase, io la pensavo così.
Perché, appunto, adesso vi ho detto così, molto più... alleggerisce.
Ma è bellissimo, ma
lo so, però, che,
per esempio, se noi non fossimo benedetti dal Signore, non potremmo mai benedirlo.
Questo è chiarissimo.
Perché noi non potremmo neanche alzare la testa a cercarlo, se non fossimo già stati chiamati, amati per primo. Lui ci ha amati per primo e ci chiama. E si aspetta che noi rispondiamo. E poi, adesso va bene, nel caso specifico, è chiaro che c'è lo scambio di benedizione, lo scambio di volontà, eccetera, eccetera. Sì, okay. Sì. Ma quello che lui vuole poi, che dice io voglio, sappi che voglio. Voglio perché? Voglio per amore. Per certo, darti tutto quello di cui tu hai bisogno per poter raggiungere quella meta per la quale sei stata creata. E che anche tu vuoi perché hai detto tu sì. Quindi sappi che io per darti quello che devo darti, per riportarti a quello stato originale splendido che ho pensato per te, sappi che però io ti chiedo, chiedo il tuo eccomi, chiedo il tuo sì, chiedo la tua volontà, chiedo il tuo amore, chiedo che tu perdoni, chiedo che tu sia misericordioso e perfetto come il Padre tuo, sì. E lo puoi essere solo se io sono in te, dice lui, perché se no noi non siamo capaci.
No, non lo so, infatti, cioè, era che... Però quando magari appunto in certi momenti se ci si sofferma solo sulla frase è potentissima.
Sì.
E allora magari dici, oddio, cosa posso dare io, nel senso, in quel senso lì, oddio, quanto mi verrà chiesto.
Il tuo niente per avere il che... tutto. No, il tuo niente per avere il tutto.
Io l'avevo interpretato in un altro modo.
Ma no, ma secondo me...
No, il tuo niente per avere il tutto, ecco, questo
mi piace.
perché effettivamente io mi sento come per dire, ho capito, ma qua, cioè, nel senso che nella mia piccolezza,
certo.
Nel senso proprio del termine, anche del fatto che magari dico, oddio, adesso cosa mi chiede? Cioè, viene proprio questo pensiero, che dico, oddio mio, così, e lo so che è molto umano, però... Infatti ho iniziato dalle prime parti, perché man mano poi i crescono, cioè nel senso, è ovvio che poi lui, io dico, cavolo, lui sta parlando a Luisa.
Sì, in realtà a tutti, certo.
Però ovviamente magari lei era in un altro punto, in un altro livello, non so come spiegare questa cosa. E quindi sì, effettivamente sì. Faccio un po'. Iniziamo con questo.
No, dicevo, rispetto a quello che diceva lei, ma anche se sei nella divina volontà, una prova, c'è sempre l'eccum.
Una no? Dietro l'altra.
No, ogni, perché dicevo, ogni fiat, non la vedo così,
ogni
no?
Ogni fiat che dice è una okay. Certo, ma quello è un discorso diverso, cioè mi sembra, non è che fosse proprio il discorso di quanto voglio dare. Cioè,
chiedo, ma io l'avevo interpretata così invece, tipo ti do una prova, se superi la prova... cresci spiritualmente,
questo anche.
E quindi sì, poi avrai
sì,
vedo.
Sì, questo è un altro aspetto.
Anche,
sì.
Può essere anche.
Sì, questo è un altro aspetto, però se no diventava confusione.
Okay.
Questo è un altro aspetto, è una prova dietro l'altra, la nostra vita certo. È solo prova, una dietro l'altra.
Sì.
Tutti i chiodini del Fiat, è altro che, certo che sono prove. Sì.
Posso?
Certo.
Io non avevo un argomento fino adesso.
Ah, non sei arrivato.
Perché ho vissuto una settimana di combattimento, c'è stato un combattimento spirituale, no? E quindi l'argomento è questo, il combattimento nel divino volere. Cioè un po' di qualche domanda, no?
Il combattimento... Ho fatto un ritiro su questo. Ah, ecco.
Ma quando?
Sì. Non mi ricordo il numero.
Era il giorno. Sì. No, no, era un giorno che io ero rimasta con la macchina. Eravamo ancora a Milano.
No, no, vabbè, comunque non pensavo che avessi guardato
quello. Il nonno incontro, mi sembra ancora.
Perché io i numeri, a dire la verità, non me li ricordo.
Ho scritto il combattimento.
Però... Eccolo qua nel film. Mi ricordavo il titolo.
Certo, certo. Perché comunque il combattimento... ogni tanto arriva,
ma certo, il
combattimento.
Diciamo comunque, che è parte della vita e della storia.
Ecco, ho notato, non so se è vero, ma ho notato che in modo particolare quando faccio qualche cosa di, tra virgolette, particolarmente buono, tipo strappargli qualcuno, quello del piano di sotto, e magari portarlo al Signore, dandogli dei consigli che poi magari si avvicina, vada a un prete o vada a un esorcista, o eccetera, eccetera, poi si scatena contro di me. Non so se è un caso. O
no, non è un caso, non normalissimo. È
normalissimo, ecco, bene. Parte. Questo allora dico, allora vale la pena, no? Ecco, quali sono gli strumenti, insomma, nel divino volere dovrei, a volte resto un po' male perché sicuramente ho aumentato la velocità di riconoscere che è un attacco e su questo non ci piove. Ho aumentato la velocità, però sarebbe bello accorgersene subito. E cercare, invece magari passa un giorno.
Usare prima la contraerea prima ancora.
Esatto. Comunque il fatto che sia normale che arrivi, questo mi consola.
Assolutamente.
Ecco, c'è sempre.
Sì,
ogni tanto.
Sì.
Don Luigi mi diceva, dovresti essere contenta quando
sì, quella. Bene bene, diceva
a me. Diceva bene bene perché vuol dire che.
Sì. I primi tempi non lo capivo proprio. Era la mia guida spirituale tanti anni fa, gli raccontavo, donna, ho chiesto, ma bene bene, dico, bene bene perché non è capitato a lui. Così. Invece poi dopo...
Perché è brutto stare in
per lui era un buon segno, capito? Perché se si scatenava il nemico voleva dire che stavo lavorando per il Signore.
Esatto, quindi, questo l'ho capito, sì, però in quel momento quando ci sei dentro, che comunque ti senti schiacciata da un peso, non riesci a uscirne immediatamente subito e cominciano ad arrivare pensieri negativi, certo. E tutte quelle robe lì che tu non vorresti, ma che ti arrivano e ti devi un pensiero, è terribile. Cioè sì. Prima ne esci meglio è.
Assolutamente.
Ecco.
Stai sfondando una porta aperta.
Ecco, qualche consiglio, diciamo...
E guarda, quella vigilanza sempre più stretta che te ne fa, ti fa accorgere proprio appena fischiano, no? Quello sicuramente. E poi dopo, ovviamente, la preghiera, le benedizioni, se c'è anche qualcuno a portata di mano che ti possa aiutare con quelle. E poi l'aiuto che ci diamo... fraternamente reciproco, perché anche la preghiera dei fratelli io la sento tantissimo proprio, è un aiuto grande e tutti dobbiamo aiutarci perché
e nessuno... poi tuffati nel mare del divino volere perché lì non ti viene dietro.
Sì, è successo proprio che a un certo punto me ne sono accorta, no? Mi sono accorta che avevo la controparola, come la chiama Frate Renato, in azione. Cioè quella menzogna che quello del piano di sotto ti sussurra all'orecchio e ti fa credere che sia verità, che in realtà è una menzogna. Siccome l'ho riconosciuta, meno male, allora ho cominciato, giravo per la casa proclamando la parola che mi dà più forza, no? Che era io tutto posso in colui che mi dà forza. Quindi ho girato per la casa per due giorni facendo questa cosa perché mi ero resa conto, no? Ecco, e niente, poi diciamo che sta passando, ieri sera ho pregato, ho spento il telefono, a un certo punto ho pregato tutta la sera e sta direi che è passata, no? È passata.
Se qualcuno forse avrà letto che tanto tempo fa ho passato una notte intera a dire liberami dal male.
Sì, è vero.
Poi dopo, alla fine, sì, perché purtroppo...
Il Signore le permette queste cose perché sono utili.
Ma non al di là delle tue forze, se tu confidi in Lui. Perché se non confidi in Lui, al di là delle tue forze, subito tutto. Basta una stupidata, proprio una goccia, già al di là delle tue forze.
Si vede che sono necessari questi combattimenti.
Sì, guarda, se vattelo a riprendere.
Me lo vado a riprendere.
Non lo incontro, perché
non
veramente...
Incontro, sì.
Perché adesso non lo tiriamo fuori tutto, perché
certo,
però, vado a rileggere.
Però te lo vai a rivedere e vedi che ci sono tutte le risposte, no? Questo per esempio, siamo invitati anche noi a combattere contro questo nemico, l'unico nemico, che smette di molestarci solo quando siamo totalmente in Cristo, e allora si allontana perché non noi ma lui teme. Dunque la prima lotta da affrontare e vincere per poter vivere in Cristo, svolgere il nostro ruolo di figli del divin volere, si combatte all'interno dell'anima nostra, del nostro cuore, della nostra intelligenza, chiamati a misurarsi con il divino che vogliamo ospitare. Mi fermo qui perché se no poi dovetelo riprendere, perché è molto utile. Il che vuol dire che al 100% non ci siamo nessuno, perché altrimenti non ci sarebbe, il nemico avrebbe smesso di molestarci, invece non ha smesso. E vabbè, però insomma, sempre di meno, sempre, noi sempre più armati, e quindi insomma, con buone speranze. Io sto parlando per me, poi non lo so. Non voglio.
Va bene, di quell'incontro mi ero segnato infatti una cosa che mi aveva aiutato. Il nemico è uno solo, quello che dicevi tu, non quelli che ci stanno vicini.
Ah, certo. Ma il nemico mio, volte... tu, di quegli altri, di quelli che vuole metterci contro come nemici, l'unico nemico è sempre lui.
Non so le persone.
Quello che, colui che divide. Quello che uccide, che è la menzogna, che è tutto quello che sappiamo.
Invece, tornando a quello che dicevi tu, il Signore usa un fine gioco d'amore quando si riferisce così a lui, se lo fa anche a noi. Potrebbe venire a dirci: guarda che tu hai bisogno di chiedermi la benedizione, perché altrimenti non ce la puoi fare. E allora sarebbe Dio che si rivolge alla sua creatura e gli fa capire che se non ci sei arrivata, vabbè, te lo dico. Chiede per sé quello che tu hai bisogno, di modo che ti fa comprendere che a te manca, e allora lo chiedi, però non per tenerlo, ma per restituirlo subito, e quindi ti insegna cosa devi fare. Sì, sì. Anche sulla croce, quando dice "o siete".
Sì, ma infatti tutta
con questo
la passione,
siete, lui dice, fosse... dice che noi senza di lui siamo destinati a morire, perché siamo come dei viandanti nel deserto e non esiste fonte. Allora, mentre noi ci apprestiamo a dare da bere a Cristo, lui, ci accorgiamo che abbiamo bisogno di bere a lui, che è la fonte della vita, e quindi diventiamo anche noi fonte e restituiamo. E poi Alisa diceva che io sete della tua volontà, non cercavo l'acqua, cercavo la tua volontà per poterti dare la mia. Quindi come fine il Signore, e come ci insegna anche nel concreto come fare breccia nel cuore delle creature. Tante volte io mi sono resa conto che quando nel passato magari cercavo malamente di dire una buona parola, e ottenevo il risultato contrario, e poi dicevo il proprio brutto cattivo, capisce niente quello lì, no? E invece no, ero io che sbagliavo tutta la tattica. Perché se tu aiuti qualcuno, un altro non si deve sentire guardato ed aiutato, ma si deve sentire amato e compreso. Devi quasi pensare che è necessario per te. A quel punto lì dai tutto quello che vuoi, quello di cui hai bisogno. Lo comprende dopo, ma allora l'ha già accolto, perché il Signore con noi fa così. Quindi per quei tentativi là ho chiesto perdono, ho detto: Signore, io non ho capito niente. E aveva tutto il diritto di ribellarsi, perché volevo dargli una cosa buona, ma gliela davo umanamente, non male per cattiveria, però di fatto non avevo gli strumenti per poterla dare.
Uno solo è buono.
Sì.
Ma uno solo è buono. Maestro buono, perché mi chiami maestro buono? Solo Dio è buono, dice il Vangelo. Terry, volevi dire
sì,
qualcosa?
Sì, perché mi ha sussurrato l'orecchio Irene. E
tu lo suggerisci.
Ma perché so che voleva dirlo da tanto.
Perché la gioia nella sofferenza, che era un discorso che poi dopo ti avevano chattato, eccetera, sì, però è quello che è già uscito.
Sì.
Così.
Sì.
qualcosina in più, perché non riesco a questa settimana, non è che lei tutto posto con lui che mi dà la forza, andiamo in giro per il convento. No, ma io posso le signore. Sono fuori di...
Sei tu che fai ammalare padre del mondo.
No! Povero, ma non mi hai visto così sta settimana, no. Sono due settimane.
Non so, sta male?
No, 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 è una battuta. Oh, ah, ma...
Renato sta male?
No, no. Va bene, è fiato anche questo. No, e quindi non cioè... Questa settimana anche qua, e continuavo a dire, Signore aiutami, Signore aiutami, ti benedico, ti lodo, ti ringrazio, cioè, continuavo a dire.
Sì, la preghiera di lode è fortissima, la preghiera passione, ok, l'abbiamo già esaminata, ma la preghiera di lode, nel momento in cui sei in difficoltà, nel momento in cui fai più fatica e cominci a lodare il Signore. Sei la mia vita, sei la mia forza, sì. La mia speranza, il mio futuro, il mio passato. Il sorriso, adesso io tiro fuori così a caso, no? Ma tutto quello che mi viene in mente di bello, di buono da dire, questa preghiera gli piace tanto. La grazia e la misericordia. Perché poi tu la fai in un momento in cui invece dovresti fare altro, o magari gridare, insomma.
Sì, infatti, ecco, invece no. Cioè, no, e poi infatti ho detto così, adesso, e ho detto, qua sono due le cose.
E ti arriva qualcosa che ti sembra una massaggio, dice grazie Signore, Gesù ti benedico.
Sì, e poi è arrivato il collegamento a te, perché non ci ho pensato, perché poi stavo veramente andando giù, cioè ero proprio in crisi. Adesso basta, adesso chiamo Aurora e mi faccio benedire. E benedetto piano piano. Però quella parola di tutto posto in cui mi dà la forza, sì, sta settimana sì. Mi ha sorretto tanto.
È quella della famosa medaglia che avevano fatto
c'è anche un libro, La potenza della lode.
Sì, è vero. Sì,
non
sì.
Lo sapevo.
Sì. Sì. Poi dopo naturalmente... Forse lì poi diventa assolutizzato, sai, tutte le cose sono da prendere, perché se diventa l'assoluto che c'è quello e basta, allora non va bene più neanche quello, capito?
Cioè, vabbè, ma durante l'Eucaristia sì, perché...
Sì, cioè, sì, perché sì, no, ma voglio dire, perché mi sono...
Però ti aiuta a capire che anche quello che tu stai vivendo, magari di brutto e faticoso in quel momento, ha un risvolto positivo che lui comunque vuole farti capire.
Sì, sì, sì.
Cioè, anche se è brutto, non vederlo sotto quella luce, perché lui lo sta già vedendo.
Sì, perché sai che lui trasforma. Ma noi nella Divina Volontà anche noi però trasformiamo. Allora arriva qualcosa che è proprio l'ultima cosa che vorresti, accolgo e trasformo, che è più forte che non cerco di respingere con tutte le mie forze, cosa che si faceva così, no? È faticoso con poco risultato. Invece quando scopri che invece di affaticarti inutilmente per respingere, accogli e trasformi, allora cambia.
Se trasformi nella preghiera, no?
Pregando trasformi nella Divina Volontà, sì. Chiaro, certo.
Comunque poi alla fine...
Allora aiutami a modo tuo.
Ah, ok. A modo tuo.
A modo tuo. Guarda, perché quello vuol dire proprio il massimo dell'abbandono, perché quando tu chiedi, Signore aiutami, c'hai già in mente di cosa dovrebbe fare per aiutarti, sì. No? E gli vorresti dire gira a destra e volta a sinistra, vero?
Sì.
Perché noi lo sappiamo, lui come ci deve aiutare, cosa ci deve dare, quando. Ce l'abbiamo anche se non è a livello cosciente, dentro ce l'abbiamo così. Ma quando sì. Dici Signore aiutami a modo tuo, vuol dire proprio...
Che abbandono a te.
Sì. Non voglio neanche sapere cosa fai, tirami fuori di qui. È così. E ti come ti tira fuori.
Sì.
Altro che...
A modo suo.
A modo suo, certo.
Ti tira fuori
a modo suo.
E poi tu ci hai insegnato, fa che piaccia anche a me.
Sì, quella furbata lì funziona. No? Sì,
e fa che piaccia anche a me.
Posso che da pena che me lo scrivi.
Allora, ad esempio, cosa ha fatto qualche volta? Un esempio, cioè, raccontaci qualcosa che a te non è piaciuto molto, però che comunque era. Perché tu dici pregando, fa che piaccia anche a me.
Sì, no, questo glielo dicevo, Signore, fammi bella come piace a te. E fa che piaccia anche a me. Questo si riferiva alla mia persona, no? a questo, mi ha girato come un guanto, dice fa che mi piace il guanto che gira dall'altra parte. Questa cosa qui non è che fosse riferito poi a particolari cose o situazioni, no? Le particolari cose o situazioni in teoria, dico in teoria sempre per quella perfezione che non abbiamo ancora raggiunto, dovrebbero comunque piacerci.
Certo, sì, sì.
Perché se abbiamo un'unica volontà e questa volontà permette la situazione X, la voglio anch'io. Se sono convinta che è quello che vuole il Signore e se viviamo insieme lo so, allora questa cosa la voglio anch'io. E quindi...
Sì, nonostante tutto anche la Picaretta avrà detto così, pur vivendo come ha vissuto lei, come un'anima vittima,
sì, lei
60 anni senza solo di Eucaristia, se mangiava un lettino senza potersi muovere, così, cioè lei poteva dire fammi bella come piace a te, e fai che piaccia anche a me, a lei sarà piaciuto anche così.
Lei non avrebbe mai voluto una vita diversa, lo dice anche. Ma questo anche.
Nonostante tutto, che vedendola uno dice, ma poverino, questa qui è handicappata e disgraziata, poverina, guarda te cosa è successo praticamente. Eppure per lei era il massimo della felicità.
Perché l'umano vedeva solo dall'esterno una situazione, sì, sì. Però non vedeva che cosa riceveva lei, come viveva lei, che cosa è certo. Sì.
Anche se in genere quando comunque il Signore ti dona, tutti lo vedono, no? La grazia del...
Questo sicuramente sì, infatti poi dopo quelli che andavano a trovarla, che uscivano illuminati, ricevevano, certo, no? Sì. Si dice una situazione vista dall'esterno, senza entrare, certo, se entri in comunione con la persona